Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
E allora, Presidente, buongiorno, come sta? Innanzitutto lo chiedo a te, ma lo chiedo anche a tutti i nostri ascoltatori, perché siamo giunti ad una ennesima puntata di Mondo SLA. Ormai sono diventate tante. Quest'oggi andremo a parlare di tossina botulinica per quanto riguarda l'effetto sciarorrea, no, Presidente?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Andremo a parlare di questo metodo per ridurre appunto l'effetto sciarorrea, ma perché stiamo seguendo proprio in diretta l'evento che si sta tenendo al Media Museum di Pescara, zona, dobbiamo dire anche la zona, dai, zona merci. No, che zona merci, zona Mantone.
Sei più informato di me.
Sì, sì, ma non per i locali notturni, lì ci sono tante altre attrazioni.
Certo. Beh, parliamo di una zona storica,
Sì, zona molto storica di Pescara, tra l'altro vicino alla casa di D'Annunzio, nostro grande esponente culturale di Pescara e abruzzese. Allora, però torniamo a questo, perché stiamo seguendo più nello specifico tra i relatori che sono intervenuti lì al Media Museum, che poi è un confronto, un dibattito, un modo per dare delle risposte a delle domande che vengono fatte direttamente o in remoto o dalle persone che sono in presenza.
Hai detto bene, tante informazioni quelle che si stanno dando in questo momento, ma che si continueranno a dare perché la puntata è ancora molto lunga. E insomma, ci sono tre esperti che rispondono a tutte le domande che si vogliono fare in qualsiasi momento, quindi
potete farle anche tramite noi al 371-4814-966, perché noi le inoltreremo e siamo in collegamento direttamente con il Media Museum, con i tre professionisti neurologi, che sono il dottor Roberto Antonacci, che è neurofisiopatologia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, il dottor Maurizio Maddestra, che fa parte della neurologia dell'ospedale Renzetti di Lanciano, e il dottor Pietro Marano, che si occupa di neuroriabilitazione. Qui parla di Osi Maria SS in... Non vedo benissimo. Che tra l'altro non è abruzzese, sto solo vedendo questo. Vabbè, Troina.
Perfetto,
giusto?
Perfetto.
Sì, noi veramente siamo concentrati sul quello che riguarda più noi, perché oggi parleremo dell'effetto sciarorrea e quindi anche di...
della tossina botulinica, quindi di come risolverlo. Ma facciamo una piccola parentesi su quello che è poi effettivamente l'effetto sciarorrea. Ovviamente intendiamo l'eccessiva produzione di saliva. È una cosa molto semplice. Pensiamo che l'essere umano produce giornalmente circa un litro e mezzo di saliva, ed il 75% di questa saliva è prodotta dalle ghiandole sottomandibolari. Un paziente SLA molto spesso soffre di sciarorrea a causa di un deficit dei muscoli facciali che non permettono il normale controllo della saliva nella bocca, o anche da una diminuita capacità di deglutizione, che è uno dei principali problemi del malato di SLA, che quindi si trova a non poter deglutire e quindi si trova un eccesso di saliva in bocca.
Sì, questo eccesso di saliva in bocca, devo dire che per l'esperienza che abbiamo avuto su tutti i pazienti, non è uguale da paziente a paziente. Ha periodi in cui la salivazione è eccessiva, l'alterna periodo in cui la salivazione può essere anche normale. Quindi questo tema lo andremo a affrontare con un metodo che non è un farmaco di cui parleremo, ma con un metodo che è appunto la tossina botulinica.
E lo faremo tra pochissimo. Nel frattempo, Pier Cortese, come siamo arrivati fin qui, sempre qui su Radio Isa.
Questo silenzio.
Pier Cortese, che abbiamo anche avuto ospite e avuto l'onore di incontrare qui ai nostri microfoni, incontrare ovviamente metaforicamente parlando, perché insomma lo abbiamo anche intervistato. Ma torniamo a parlare dell'argomento cardine di oggi, ovvero dell'effetto sciarorrea, e abbiamo già introdotto la tossina botulinica, ma andiamo a capire un attimino meglio che cos'è questa tossina botulinica. Parliamo di una proteina che è prodotta da un batterio E il primo ad utilizzarla, pensiamo, fu Alan Scott già nel 1970 per scopi terapeutici. Infatti era un oculista che lo utilizzò per curare lo strabismo. Successivamente, nel 1997, il dottor Bouchara propose per primo l'infiltrazione di tossina botulinica per il trattamento della scialorrea in pazienti affetti da SLA. Quindi parliamo del 1997, sono già parecchi anni.
Sì, ma come funziona questa tossina botulinica? Innanzitutto deve essere iniettata in un muscolo o a livello sottocutaneo, dove viene quindi captata nelle terminazioni nervose per bloccare il rilascio di acetilcolina. Se viene iniettato in un muscolo, determina ovviamente un indebolimento del muscolo stesso, e quando è iniettata a livello di una ghiandola riduce la secrezione ghiandolare.
Quindi l'effetto è molto semplice, come abbiamo potuto capire, e si decide appunto di ricorrere alla tossina botulinica perché appunto per evitare l'effetto scialorrea. Ma c'è da dire anche un'altra cosa: l'azione non è immediata. Nel momento in cui infatti si effettua l'infiltrazione di tossina botulinica occorrono circa 2 settimane per avere degli effetti, e la durata dell'azione è generalmente compresa fra 6 settimane e 6 mesi. Nella maggior parte dei casi però l'azione inizia ad attenuarsi dopo circa 3-4 mesi.
E questo potrebbe essere un problema, cioè era un'operazione che già sapevamo con l'esperienza avuta in nostri pazienti, perché è un'iniezione fatta diciamo temporanea, perché ha una sua durata, e quindi potrebbe essere un problema invece lo spostamento del paziente classico da casa agli ospedali, anche se parliamo di un paziente che risiede magari a 1 chilometro dall'ospedale di Pescara e abita vicino, però potrebbe essere uno dei problemi.
È un ostacolo, può essere sicuramente un ostacolo da dover affrontare, anche perché, come abbiamo detto, se l'azione inizia a attenuarsi ogni 3-4 mesi, consideriamo che 2 volte l'anno deve essere fatta questa operazione, mettiamola così.
Deve essere fatta, ma questa è anche una domanda che dovremmo rivolgere tra poco al dottor Roberto Antonacci, che già è online, quindi in conferenza, e ha parlato già di come funziona, perché lo vedremo tra poco live e lo ascolteremo soprattutto per poi fargli la domanda su come si possa risolvere lo spostamento dei pazienti SLA per questo tipo di operazioni.
Anche Alicia Keys su Radio ISAV, oggi sono molto garrulo, presidente, 11:24 minuti, sempre in diretta ovviamente dagli studi, dal cuore pulsante, centro pulsante di Pescara, dove si sta svolgendo anche, come detto, al Media Museum, perché anche lì è il cuore pulsante, no? Il vero cuore pulsante è qui il centro, però siamo molto vicini, in linea d'aria. Presidente, abbiamo parlato e stiamo parlando dell'effetto scialorrea, abbiamo parlato della tossina botulinica, ma so, e adesso tu mi spiegherai meglio, che ci sono anche altri metodi per combattere questo effetto scialorrea.
Beh, ci sono altri metodi, ci sono dei farmaci che possono essere impiegati per combattere l'effetto scialorrea. Il principale è la Roxil, che si prende in gocce, che non è altro che un farmaco con proprietà sia anticolinergiche che sedativa, infatti nasce come antidepressivo e si va ad applicare collocandolo preferibilmente sotto la lingua o nel cavo orale per cercare di far assorbire il farmaco a questo livello. Questo è un farmaco che, come abbiamo visto anche tanti pazienti italiani che hanno scritto sia a noi su WhatsApp che sui gruppi Facebook, può essere il principale rimedio per non sottoporsi all'iniezione di tossina botulinica, e va preso in gocce. Generalmente non si deve esagerare, ma varia da paziente a paziente. Partiamo dalle 2-3 gocce al giorno o prima di andare a dormire, fino ad arrivare alle 7 gocce. È inevitabile e soprattutto pratico dire che quando si arriva ad avere una somministrazione che può essere delle 6-7 gocce, ovviamente è un farmaco che tende a non produrre più i suoi effetti, perché stiamo prendendo un alto dosaggio per poi non allentare questo effetto della salivazione. Noi, nelle nostre esperienze con i pazienti SLA, ovviamente andiamo sempre magari ad aspirare la saliva, anche se questa operazione deve essere fatta più volte.
Sì, perché? Sì.
Anche qui si aprirebbe un mondo su come cambiare le cannule. Difatti, una parentesi la voglio fare anche su questo, cioè le cannule nell'aspirazione, una volta che l'abbiamo inserita dentro la tracheotomia, quindi dentro la cannula per
il corpo, quindi
sì, per aspirare il muco, e possono essere utilizzate anche per aspirare la bocca, ma poi vanno assolutamente buttate.
Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Questo è sempre meglio e doveroso ribadirlo, perché appunto è una questione di sia di igiene, comunque è proprio una questione di batteri,
sì,
e
quindi, di infezioni.
Sì, infezioni.
Anche perché ieri, poi andando a casa di un paziente che saluto, di Giulianova Manfredo, poi l'istruzione per fare queste operazioni date dagli ospedali sono molto diverse e molto variegate. Oggi sappiamo una cosa, che la SLA, una volta effettuata la tracheostomia, è una malattia che si combatte a livello ventilativo in maniera tranquilla. L'importante è stare attenti alle infezioni. Da precisare anche che questa cannula, se la si usa solo per aspirare la bocca, può essere ovviamente riutilizzata solo per aspirare la bocca, ovviamente non una sola cannula in tutta la giornata.
Bene, sei stato chiarissimo, Presidente. Allora noi nel prossimo intervento ci andremo ad ascoltare il professor Roberto Antonacci e
live,
nel frattempo Sophie and the Giants. Golden Nights, il nuovo singolo di Sophie and the Giants, sempre qui in diretta su Radio Isa. Come anticipato, abbiamo detto che abbiamo in collegamento con noi il dottor Roberto Antonacci, abbiamo anche una domanda e quindi lo facciamo subito ascoltare e non perdiamo altro tempo.
Quindi l'iperfunzionalità dei muscoli nel post-stroke, con oraggi di seno e nelle distonie delle malattie extrapiramidali e nella sciatopia, che comunque ha come elemento di clinico la cervicolina, la tossina polimica collettiva. Di tossine abbiamo a disposizione la tossina A e la tossina B. Nell'ambito delle tossine A abbiamo varie possibilità, ma nella sciatorrea, che è la domanda specifica, abbiamo utilizzato la tossina a basso peso manipolare, in modo che sia precisa il punto di inoculazione, la tossina non si espanda creando problemi, magari infiltrando il muscolo di limfofi. La tossina può essere eseguita con varie metodiche, che possono essere anatomiche, palpatorie, oppure con
un attimo, professor.
C'è un intervento, però non lo sentiamo, e direi facciamo finire l'intervento del professore e poi interveniamo a seguito. Grazie.
Quindi stavo dicendo, anatomico palpatorio oppure con guida ecografica. Nel caso specifico per le ghiandole parotidi può essere guida ecografica. I protocolli prevedono l'infiltrazione in due o tre punti per ghiandole parotide. Io a Pescara adotto l'infiltrazione in due punti per ghiandola. Gli aghi sono particolarmente sottili, sono aghi 30 voci, quindi non è dolorosa. Il paziente non viene inserito nessun tipo di anestesia. Generalmente se si adopera onabotulinum toxin e botox commerciale, si infiltrano 50 unità per ghiandola parotide e la frequenza è trimestrale. la tossina tende a degradare, per cui dopo un picco che avviene circa 30-35 giorni dall'inoculazione, progressivamente si degrada fino a una perdita dell'efficacia. Quindi gli appuntamenti sono trimestrali. Può essere affiancata l'infiltrazione delle ghiandole parotidi anche infiltrazioni delle ghiandole sottomanipolari. Bisogna vedere se c'è una componente prevalentemente sierosa o mucinosa della saliva. Il protocollo è sempre trimestrale, la funzione ecografica è fondamentale per sottomanipolari. Evitare vascolarizzazioni, quindi che vengano finite elementi vascolari limitrofi alle ghiandole, e la frequenza è trimestrale. L'efficacia è ottima sia nel Parkinson che nel Parkinsonismo, sia nelle patologie neurodegenerative tipo SLA e SIMA.
Radio ISAB. Tin Man, gli America, presidente, noi qui su Radio Isa passiamo solo bella musica, giusto?
Perché
musica
Radio Isa è bella,
piace
e diverte. Stiamo parlando di tossina botulinica. Abbiamo ascoltato il dottor Antonacci dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, che ha precisato tra l'altro che questa iniezione deve essere fatta qui a Pescara, secondo le sue informazioni scientifiche, come opera ogni 3 mesi.
Beh, utilissimo quindi il suo intervento che ci ha precisato questa cosa. Ma io andrei anche ad analizzare un altro aspetto importante, perché qualcuno poi si può chiedere: sì, ma la tossina botulinica, come abbiamo introdotto, è una proteina che viene prodotta da un batterio, quindi sì, alla fine è anche un veleno, tra virgolette.
Sì, può avere degli effetti collaterali, o soprattutto è sicura?
È utilizzata da medici esperti ed è impiegata con dosaggi adeguati presso centri specialistici qualificati, ed è un trattamento sicuro ed efficace, appunto. L'effetto collaterale più comune consiste in una eccessiva debolezza muscolare in prossimità del sito di iniezione, quindi semplicemente dove ci facciamo l'iniezione. Gli altri effetti collaterali comuni che si possono annoverare sono il dolore, lividi o sanguinamento nel sito di iniezione. Molto raramente le iniezioni di tossina botulinica possono causare una debolezza generalizzata o sintomi simili influenzali.
Beh, infatti alla fine gli effetti che collaterali che si possono avere sono transitori, perché tendono proprio a scemare nel giro di poche settimane. Pertanto questa somministrazione, sebbene abbastanza sicura, deve essere effettuata ovviamente, assolutamente, da medici esperti e preparati e nelle sedi opportune. Quindi anche la domanda che tra poco rivolgeremo al dottor Antonacci: se è possibile farla a casa, la dobbiamo quasi escludere, perché ci si deve recare quasi esclusivamente in un ambiente ospedaliero.
Hai detto benissimo, presidente. Vabbè, noi abbiamo fatto penso una bella parentesi su tutto quello che è stato e quello che è la tossina botulinica, e nel frattempo ci ascoltiamo in Negrita con Il Gioco. E questi erano i Negrita con Il Gioco, sempre qui in diretta su Radio Isa, 11:50 minuti. Ma presidente, vogliamo entrare in collegamento con...
Beh sì, perché si sta facendo vedere un nuovo metodo di fare fisioterapia direttamente da casa, molto innovativo.
Oh, il sensore sulla...
Voi non potete vedere, ma c'è in sostanza un macchinario dove con diciamo il paziente è collegato con un visore e deve in sostanza superare degli ostacoli, deve fare degli esercizi proprio fisici.
Sì, il paziente è seduto in carrozzino davanti a un monitor, e questo monitor praticamente manda in onda un video dove direttamente sulla carrozzina deve superare degli ostacoli, e vediamo il paziente che direttamente seduto sulla carrozzina davanti al monitor si sta muovendo con gambe e braccia per superare questi ostacoli.
Inoltre è collegato a degli elettrodi che monitorano il movimento, quindi controllano che appunto si riesca ad effettuare il movimento stesso.
E vari scenari. Questa dicevamo, è un macchinario che ormai è in uso già da tanto tempo, quindi diciamo che la sua è comprovato, e c'è uno storico di dati più che stratificato.
Sì, abbiamo una ampia esperienza, anche perché, ripeto, interessa al paziente perché lo tiene più attivo, perché comunque ho possibilità di cambiare, cambiando dei parametri irrilevanti.
Questo è uno strumento innovativo di fare fisioterapia, anche se utilizzato da qualche anno, che permette ai pazienti direttamente da casa di fare fisioterapia. Devo dire, la prima volta che lo vedo, è adattato soprattutto sui pazienti Parkinson, però nelle prime fasi della malattia, di quella che può essere la SLA, è assolutamente adatto. E quindi complimenti al dottore, che tra l'altro credo sia anch'esso un paziente Parkinson,
sì,
per l'innovazione, e permette addirittura, è quello che dicevamo prima, di non spostarsi per fare fisioterapia in quelle giornate magari dove troviamo pioggia o ostacoli diversi da quella che è la serenità di tutta la giornata.
Una direzione giusta, quella che invece lui non ha, ma noi abbiamo una linea ben precisa e diretta che tutti i sabato mattina portiamo, diciamo, a compimento, sperando che, insomma, vi piaccia, questo è poco ma sicuro. Presidente, no, tu cosa vuoi dire?
No, voglio dire che la portiamo poi in tutta Italia, perché sono tanti pazienti che ci hanno scritto, oltre che Giovanni da Fossa Cese, che salutiamo, uno dei più cari nostri ascoltatori e amici, ma anche Peppe da Campobasso. E questa è una puntata che, devo dire, specifica sull'effetto sciarorrea, ma che chiarisce molti di quei dubbi che i pazienti ci fanno, alle domande che i pazienti ci fanno tutti i giorni su come ridurre questo effetto della salivazione. L'abbiamo fatto con il dottor Antonacci live dal Media Museum. La puntata è ascoltabile anche in podcast.
Ovviamente siamo arrivati quindi al termine, la puntata è disponibile in podcast sul nostro sito dalle 16.30, io sono ancora vivo.org nella sezione appunto dedicata ai podcast,
ma anche su YouTube, canale YouTube
Radio Isab.
Quindi grazie per essere stato con noi, anche perché noi ci trasferiamo direttamente al Media Museum.
E non ci resta che salutare, ciao.
Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.